Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 30 giugno 2016 del gruppo Credito Valtellinese. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Mauro Selvetti, direttore generale del gruppo Credito Valtellinese. Dottor Selvetti, prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Io comincerei subito ad illustrare la presentazione che credo sia a vostre mani e quindi andrei a pagina 3 dove abbiamo l'agenda e inizierei a pagina 4 con il sommario per dire che cosa è successo in questi 6 mesi. Comincerei dall'asset quality, specificando che abbiamo un decremento di 1,6 degli NPL netti, che include anche le attività di cessione che si sono realizzate nel semestre. Un'altra cosa importante, importantissima sull'asset quality è che assistiamo ad un calo complessivo dei nuovi ingressi negli NPL. Abbiamo effettuato cessioni approssimativamente per 430 milioni e stiamo ragionando su una cessione che è ongoing di Unlucky to Pay per ulteriori 180 milioni. Questo per quanto riguarda l'asset quality. Per quanto riguarda il capitale, confermiamo una posizione molto forte con un capitale al 13, un CET1 al 13,1%, che è uno dei più alti nel sistema. Così come rispetto a Basilea 3 il leverage ratio è al 7,5. Per quanto riguarda la situazione di liquidità, un account balance di 5 billion di euro, di cui 4 sostanzialmente liberi, e due indici, sia l'LCR che l'NSFR, molto sopra i minimi stabiliti che andranno già per il 2018. Per quanto riguarda la parte economica, notiamo una resilienza delle commissioni in aumento sul primo quarter e chiudiamo con un utile netto pari a 19 milioni di euro. A pagina 5 solo una vista che dà conto di quanti sono i nostri clienti, circa 1 milione di clienti, per un cross-selling che attesta a 4,2 ed un retention rate del 98,9%. Sotto vedete elencati le principali vendite effettuate nei vari ambiti nei primi 6 mesi che non commenterei. Andando a parlare di credit policy, asset quality, a cominciare da pagina 7, vediamo che l'andamento degli impieghi è sostanzialmente stabile. Da un certo numero di quarter, le diminuzioni che vedete a marzo e a giugno sono dovute alle cessioni effettuate nel primo quarter e per quanto riguarda la seconda ha una diversa classificazione di 105 milioni di NPE che sono stati riclassificati in altra voce. Quindi sostanzialmente manteniamo un livello stabile di crediti. Al netto evidentemente delle esposizioni verso gli istituzionali. Da sottolineare, quadrante sotto di destra, la parte mutui che ormai raggiunge il 21% del totale del portafoglio, che è una cosa che va via via crescendo, nel corso dei trimestri, così come vedete che il 72% dei prestiti è sulle piccole e medie industrie. A sinistra invece c'è la classificazione dal punto di vista delle forme tecniche, diciamo così. Pagina 8, sono stati 6 mesi ancora di ottime erogazioni di nuovi finanziamenti, 1,3 milioni, sommando insieme la parte delle persone fisiche e la parte delle imprese. Il 36% rispetto all'anno prima in più, ricordo che già il 2015 aveva registrato performance di tutto rispetto al 2014 per esempio sui mutui con incrementi che l'anno scorso di questi tempi erano dell'80-90% rispetto all'anno prima. Quindi questo 16 che voi vedete sui mutui pari a 431 milioni nel primo semestre si somma ad un anno precedente che registrava performance addirittura vicino a 80-90%. La percentuale più grossa quest'anno la fa la parte delle imprese con 883 milioni erogati, quasi il 50% in più dello stesso periodo dell'anno prima, ha buoni tassi, 2,75 il tasso medio delle erogazioni sugli individuals e 2,32 per quanto riguarda invece il tasso medio delle SME corporate. Questo a riprova di una rete che ha ripreso da qualche trimestre a spingere molto sulle nuove erogazioni e rete che io anche da questa voglio cogliere questa occasione per ringraziare perché continua ad essere molto molto committata rispetto agli obiettivi. Dalla parte destra segnalo che gli aspetti grossi rispetto alle due categorie sono 37 basis point per quanto riguarda la parte individui e 53,65 rispettivamente corporate e retail per quanto riguarda la parte imprese. Sono valori molto bassi che dicono dello sforzo che noi stiamo facendo per migliorare complessivamente la qualità del portafoglio. Questo ha, e lo vedremo poi, evidentemente ha un aspetto, una conseguenza di breve periodo, il miglioramento delle classi, delle controparti, ha un effetto di breve periodo che può incidere in senso negativo sul margine di interesse perché evidentemente controparti migliori ottengono prezzi migliori, ma avendo noi il dovere di guardare anche avanti un po' e non solo al quarter che abbiamo di fronte, evidentemente l'aspettativa è quella di avere poi nel periodo più lungo minori accantonamenti, minori accantonamenti da fare. Anche il riequilibrio dell'outstanding, vedete che aumenta in basso, sono slide 8 in basso, la parte di privati aumenta del 6% anno su anno, continua a rientrare, e questa è un'altra buona notizia, continua a rientrare la parte del real estate del 7% circa anno su anno. Andrei a slide 9 per dire che l'85% dei nostri prestiti è nel centro-nord e addirittura quasi il 60% è in Lombardia, con una media per mutuo molto bassa, lo vedete 82.000 euro, e con un loan to value che si mantiene pur esso molto basso, intorno al 54%. Merita menzione anche la concentrazione sulle top 20, che è in diminuzione al 5,8% del totale dei prestiti rispetto a un 6,1% dello scorso trimestre. Per quanto riguarda l'andamento degli NPL, voi vedete che registriamo per la seconda volta, sono in basso a destra, una diminuzione netta che va da 5,620 del 12,15 a 5,391 e poi a 5,309, questo grazie evidentemente anche alle operazioni di cessione, diminuiscono però, e lo vedete controsegnato sopra, nel trimestre anche gli unlikely to pay. Quindi complessivamente quello che noi vediamo e che ho detto anche in apertura è un rallentamento deciso degli ingressi diciamo nella classe di non performing che riguarda un po' tutte le categorie che qui vedete rappresentate. A slide 11 abbiamo le variazioni negli NPL e anche qui vedete come per la prima volta nel primo AL 16 abbiamo 311 milioni, una variazione negativa, che segue una serie di variazioni che, pur essendo positive, erano comunque negli altri scorsi in fase vie più decrescente. Sottolineo, sono nella parte destra della slide, che abbiamo effettuato in un semestre una riduzione di NPL lordi pari a circa 430 milioni, che è circa 7%, un impatto di circa 7% sul totale degli NPL. Nella parte sotto della slide vedete gli accantonamenti che sono, pur essendo il 5% meno rispetto al primo semestre 2015, registrano una accelerazione rispetto ai 50 milioni fatti nel primo trimestre, che è figlia di una serie di valutazioni al contorno che partono dalle aspettative che ha il mercato, dagli ultimi fatti che si sono verificati e che fanno sì che le aspettative siano di avere coperture, come dire, sempre in incremento per quanto riguarda la parte di NPL, e tutto questo anche evidentemente in linea con le aspettative che anche i supervisori hanno, e che quindi anche Banca d'Italia ci sta stimolando a fare. Andrei avanti, a slide 12 vedete che anche nei netti, nella parte di NPL netti, scendiamo dal 17,9 al 17,7 e quindi miglioriamo, seppure di poco, anche questa percentuale. La variazione netta su dicembre 2015 è 54 milioni di euro. A slide 13 vedete i coverage che si sono un pochino ridotti sulle sofferenze per effetto delle cessioni effettuate nel primo half, che avevano evidentemente una serie di che riguardavano una serie di posizioni con percentuali di ammortamento molto alte, variazioni marginali per la quota degli incagli e degli scaduti. Sotto vedete l'andamento del coverage che, per l'appunto, per effetto di questa accelerazione già verificata nel secondo quarter, risale dal 37,1 di marzo al 37,8 di giugno, e se proformata rispetto ai write-off sale al 39,3. Figlia di quello che dicevo prima, a destra il coverage del bonus scende a 0,68 rispetto allo 0,73 di marzo, ed è la testimonianza, la conferma del miglioramento della qualità complessiva del portafoglio in applicazione delle policy. Slide 14, una slide classica che riproponiamo e che parte dal cash coverage ratio a 52,8, ci aggiunge poi il 2,4 relativo ai write-off. Stiamo parlando evidentemente in questo caso solo delle sofferenze, cui si aggiunge il 42,8 delle garanzie immobiliari. Specifico, come sempre ad abbondanza, anche noi consideriamo questa parte rispetto limitatamente al valore di gross book value, e facendo riferimento alle ultime e aggiornatissime perizie di mercato. Il 4,9 lo danno le ipoteche giudiziali, e via via fino ad arrivare a un total coverage ratio che è del 107%. In questo calcolo non consideriamo minimamente le garanzie personali tipo le fiduzioni. Questa è una slide importante che credo vediate per la prima volta, che dice che il rapporto tra le garanzie reali relative alla parte di credit non performing sul totale di credit non performing è per Creval pari al 44,9%, e questa è una misura del valore del collaterale che è decisamente più alta sia rispetto ai comparable sia rispetto al PIR delle banche italiane. Addirittura rispetto a quest'ultimo siamo 10 punti sopra la media del PIR italiano. Se questo può valere qualcosa, dovrà valere qualcosa, io credo che sia un dato del quale si debba tenere presente anche quando si fanno valutazioni sulle coperture complessive. Sono a slide 16, proprio perché siamo partiti già lo scorso anno con una serie di iniziative affrontando il problema degli NPL in maniera industriale, con un modello che oggi ci viene riconosciuto come un modello target anche dai regolatori. la partner stipulata con Cerved sta cominciando a produrre i suoi effetti al punto che gli incassi del primo half 2016 sono quasi il doppio dello stesso periodo del 2015. Questo a riprova che la scelta di andare in full outsourcing per questo tipo di attività e farle con un partner che avesse questo come mission principale sta cominciando a dare i suoi effetti, i suoi primi effetti. E quindi la partnership è esattamente in linea rispetto alle aspettative che noi ci eravamo posti. Così come sta dando risultati l'attività di Reocco, che è seguita dalla nostra società Stelline, che ha già prodotto una riduzione complessiva di NPL per quasi 40 milioni e ha fatto attività di repossesso nel 2016 per 4 milioni più uno che è in pipeline, quindi 5 milioni, e accumulando potenziale margine sull'attività di repossesso di circa 5 milioni. Non solo abbiamo avviato questa attività sulla parte di sofferenze, ma portandoci un livello più indietro, la partnership fatta con Yard per la parte di Unlikely to Pay ha messo in osservazione un portafoglio che è circa di 500 milioni, attivando cessioni per quanto riguarda il progetto Gavia per 106 milioni già concluse, il progetto San Marco di cui ho detto anche nei titoli per 180 milioni e con una raccolta di mandati a vendere in maniera amichevole per 250 milioni circa. Anche qui, se lo raffrontate al totale degli Unlikely to Pay, è una bella quota che è già, diciamo, sotto osservazione e su quali ci sono delle azioni per poter portare a riduzione. Avrei concluso con la parte dell'asset quality. Per quanto riguarda la parte di funding e liquidità, la raccolta diretta si mantiene anch'essa sostanzialmente stabile, in crescita rispetto a marzo, continua il ribilanciamento tra la parte di depositi a vista e la parte di soprattutto delle obbligazioni, le obbligazioni retail. Vedete come le obbligazioni sono nello schemino in basso a destra, le obbligazioni scendono del 10% da 2,7 a 2,4. Questo fa sì che la ricomposizione che viene illustrata nel grafico di sinistra porti a una diminuzione della parte delle obbligazioni dal 19 al 17 ed un aumento dall'81 all'83 della parte di depositi a vista. Alla slide successiva si vede quello che è successo dal punto di vista appunto dei retail bond. Ci sono state scadenze per 650 milioni e nuove emissioni per 280, praticamente poco e niente per quanto riguarda la parte wholesale. In basso diamo conto delle scadenze degli anni prossimi per quanto riguarda i retail bond. TLTRO abbiamo attivato il TLTRO 2 per 1,5 miliardi sostituendo il precedente e abbiamo la possibilità di richiamare, di poter attingere ulteriormente per 3,1 miliardi. Ricorderete che abbiamo 4 miliardi di titoli liberi su 5 complessivamente. Alla slide successiva, sono la slide 21, il rapporto tra impieghi e raccolta si mantiene stabile intorno al 108-107%, gli indici LCR è a 207% al 30 giugno, l'NSFR è al 118% al 31 marzo. La situazione di liquidità è una situazione che si mantiene con una liquidità a 3 mesi sostanzialmente stabile intorno ai 4 billion. Sottolineo che la liquidità è pari circa al 15% degli asset totali del gruppo. A slide 22 vedete il breakdown del portafoglio fatto soprattutto da AFS. Di questa slide mi preme, è fatto tutto evidentemente, pressoché tutto da titoli di Stato governativi italiani. Di questa slide sottolineo solo il fatto che le riserve si mantengono positive anche con la volatilità che ha avuto l'impennata dopo la questione Brexit. Slide 23. L'andamento dell'indiretta ha risentito di una partenza di anno particolarmente sfavorevole e quindi di un'oscillazione sui prezzi molto, molto marcata. Faccio notare che la metà delle azioni in circolazione, delle sole credito valutadinese, è in deposito presso i nostri dossier, quindi solo la riduzione che c'è stata da inizio anno di questo valore comporta riduzioni abbastanza significative nell'ambito del totale. E continua il riequilibrio della parte gestita rispetto alla parte in custodia che passa dal 56,61 anche per effetto della variazione di prezzo. Di grande soddisfazione continua ad essere la partnership con Anima, i cui rendimenti anche in questa fase di mercato molto volatile e molto ballerina, diciamo così, ha performato bene rispetto ai benchmark di mercato. Il trimestre più duro è stato sicuramente da questo punto di vista il primo. Nel secondo trimestre, ed in particolare nel mese di luglio, registriamo una certa ripresa delle sottoscrizioni a livelli attesi. Per quanto riguarda il capitale, la posizione, come dicevo, nei titoli rimane solida con un CET1 al 13% e con un total al 14,5% dell'average, ho già detto. Per quanto riguarda la densità, sono in basso a sinistra nella parte che è stata evidenziata degli attivi è pesata al 78%. Evidentemente da questo punto di vista ci aspettiamo ulteriori miglioramenti in ordine al processo di validazione dei modelli interni di rating. Su questo non aggiungerei altro. L'andamento dei ricavi, qui lo vedete quindi scomposto, partiamo da 211 di NII al quale aggiungiamo 136 di commissioni, i dividendi per 4, l'attività di trading per 36, per chiudere altri ricavi per 9, per chiudere a ricavi complessivi pari a 396 milioni. Il trading vedete nel quadratino a destra in alto di slide 27, il fatto che sostanzialmente abbiamo realizzato nel primo half la plus di Anima per 21 milioni e ulteriori 28 milioni sui titoli di Stato. La somma, se la vogliamo semplificare, la somma di queste due cose è andata a finanziare, diciamo così, l'incremento di provisioning fatto nel secondo quarter, che è esattamente una cinquantina di milioni più alto del pianificato inizialmente. Sottolineo ancora una volta che evidentemente il nostro modello di banca commerciale fa sì che l'88, quasi il 90% dei ricavi derivi da margini di interesse e da commissioni. A slide 28 c'è un approfondimento sull'NII che vedete scende a 104 milioni da 107 del primo quarter e tutto questo avviene sostanzialmente per via del fatto che l'Euribor che si era mantenuto intorno allo zero per tutto il 2015, la discesa verticale dell'Euribor fino a quasi meno 0,30, il puntuale è 29 basis point negativi, ha fatto sì che anche il nostro spread, che era stato molto resiliente per tutto il 2015, anche grazie al fatto che intanto stavamo completando quell'azione di ripressamento sulla raccolta che ci ha portato a far sì che appunto si potesse rimanere con uno spread costantemente di quel livello. Questo riprezzamento ormai, parlo dal punto di vista della raccolta, è portato a termine. Siamo oggi sui conti correnti a 19 basis point, 18 rispetto a 14, che è la media di mercato, quindi è un processo che è pressoché concluso. E quindi l'ulteriore pressione che si è generata dal punto di vista degli attivi ha fatto sì che si sia ridotto lo spread, che è giunto a 2,40 da 2,60. Continua ad essere evidentemente forte la parte commerciale rispetto alla parte di trading, che si è ulteriormente ridotta. Sono a slide 29, nell'ultima istogramma vedete che la parte di trading è 7 milioni in totale e rappresenta il 6,5% del totale dell'NII. Le commissioni salgono per effetto soprattutto della ripresa dei mercati, della ripresa dell'andamento positivo delle sottoscrizioni di AUM nel secondo quarter, flettono rispetto al secondo quarter 15 del 5,9 del 3,5 rispetto al primo half, soprattutto lo vedete per la riduzione quasi di 10 punti delle commissioni relative ai prestiti. E questo in parte è dovuto a una seppur non sensibile riduzione della parte breve rispetto alla parte a lungo termine e anche dell'ulteriore pressione competitiva che sugli impieghi si va continuamente generando, atteso che il sistema nel suo complesso non riesce ad andare oltre i 1.800 miliardi cui è fermo da 20 mesi. Per quanto riguarda i costi, mi limiterei a sottolineare che le spese operative sono flat, esattamente pari al primo half 15. Le spese personali pure sono flat, una variazione leggerissima. Le altre spese salgono, ma ci sono circa 11 milioni in più dovuti, che è esattamente la variazione che hanno, che sono alla parte di provisioning dell'SRF e delle DTA, e andiamo quindi a chiudere con un margine operativo netto pari a 135 milioni. Da qui in poi, considerando che abbiamo per una volta imposte positive, chiudiamo con un utile netto di 19 milioni e sono a slide 33. Evidentemente registriamo la componente divisa pari a 26 milioni. Ho una sottolineatura finale che, come dire, ha poco a che fare con gli economici, ma che tengo a fare perché va un po' nel solco di quel che dicevo prima, che dal nostro punto di vista il dovere è anche quello di buttare l'occhio oltre quel che sta accadendo puntualmente, e riguarda la parte digitale della banca. Di digitale si parla tanto di questi tempi, si dice che è la via attraverso la quale le banche si dovranno riformare in qualche modo, dovranno rivedere i propri modelli di business. Noi abbiamo investito da sempre, ma abbiamo accentuato i nostri investimenti nel corso del 2015 con una nuova, riformulando completamente l'offerta e il servizio sui canali digitali, e ad oggi questi sono i primi risultati che registriamo, cioè il 21% di clienti attivi su internet in un anno, da 242 a sfiorare i 300.000 clienti, il 51% di app installate a partire da dicembre 2015, che è un risultato straordinario, che dice che evidentemente la clientela è pronta per un passaggio di questo tipo, e questo evidentemente innesca altri ragionamenti, perché se il mondo futuro, il mondo presente, il mondo del digitale, quello che si pone all'attenzione e che noi abbiamo messo all'attenzione nelle riflessioni che stiamo facendo rispetto a un piano industriale che stiamo lavorando e che presenteremo al mercato dopo l'estate, verosimilmente a cavallo dell'assemblea di trasformazione in SPA. Questo ribilanciamento tra canale fisico e canale digitale lo vediamo anche nella slide dopo, dove sono la slide 36, dove si vede che la parte di movimenti che si generano sui conti correnti sono costantemente 1 punto, 2 punti di riduzione da 19, 17, 16, sono generati da attività che vengono poste in essere in filiale, mentre tutto il resto deriva da o transazioni automatiche o transazioni online. Evidentemente questo, dicevo, pone un tema strategico che quindi riguarderà il riposizionamento della rete fisica e ulteriori investimenti sulla rete e sull'infrastruttura digitale. Sopra, ma è un dettaglio, l'app sta avendo i voti migliori rispetto a tutti i peer su tutti e tre gli store. Ci ho tenuto a rappresentarvi quest'ultima slide, queste ultime slide per dire che evidentemente noi crediamo molto in questo mondo e sottolineo che il nostro piano avrà al centro questo argomento e questo argomento ne genera a cascata altri. Dicevo, uno sarà quello del ribilanciamento delle filiali fisiche, il secondo tema è evidentemente che se le operazioni le fanno i clienti e non le fanno più le filiali, si porrà anche un problema di dimensionamento complessivo degli organici. Io avrei terminato per la parte di mia pertinenza, sono evidentemente a disposizione per le vostre domande, vi ringrazio per l'attenzione.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è di Luigi Tramontana di Banca Akros. Prego.
Buonasera e grazie per accogliere la mia domanda. Sono due di fatto le domande. La prima è sul discorso della società Reocolo Stelline. Dove ha indicato che ci sono state repossession per 4 milioni nel primo semestre e che c'era un altro milione in pipeline. E poi ha aggiunto che c'è un margine potenziale di circa 5 milioni. Cioè, volevo capire il valore degli immobili che state acquisendo. Il valore di mercato di questi immobili è sostanzialmente doppio rispetto al valore di Libro, perché altrimenti non riesco a capire il significato di questi dati. E la seconda domanda invece è chiaramente sul margine di interesse che continua a soffrire per la pressione dei tassi negativi. Avete evidenziato che ormai il riprezzamento sui depositi è concluso, però continuate ad avere una posizione di liquidità che è straordinariamente positiva, l'LCR addirittura oltre il 200%, vi lascerebbe potenzialmente il margine per trasformare tutta questa liquidità o in volumi di impiego, se vedete qualità sufficiente. Oppure in raccolta indiretta in modo tale da sostenere le commissioni. Volevo sapere un po' che cosa pensate di fare a livello commerciale su questo punto. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sarebbe troppo bello, no? Che 10 fossero rispetto ai 5. Il 5 complessivo di plusvalore comprende anche attività che sono avvenute precedentemente all'ALF e quindi complessivamente il valore degli immobili ripossessati si attesta, cioè potrebbe generare una plus di 5 milioni. Per quanto riguarda la seconda domanda che lei faceva, sì, io tengo sempre particolarmente, continuo a sostenere che la materia prima per una banca è la raccolta diretta e quindi a me la raccolta diretta stabile non dispiace, soprattutto se come adesso la paghiamo il giusto. Dopodiché che si possono fare ulteriori attività per fare in modo che ci sia un aumento della parte dell'indiretta o del gestito derivante dalle scadenze dei bond, ma mi piacerebbe sempre che fosse sostituita da ulteriore raccolta diretta, perché questo poi misura il clima di fiducia che la clientela ha nei confronti, della banca. Dopodiché, se il tema degli impieghi, non a caso io dicevo prima quando parlavo di TLTRO che abbiamo utilizzato al momento 1,5 milioni dei 4,5 possibili, se dovessimo vedere, noi abbiamo visto come ho illustrato, abbiamo fatto un risultato straordinario in termini di erogazioni il primo semestre, che è il migliore in assoluto degli ultimi 5 anni. Il punto è che c'è una quota di scadenze, di prestiti rolling che finisce sempre con annullare o quasi la parte nuova. Servirebbe evidentemente per avere un'accelerazione sugli impieghi, servirebbe che alcune cose che a livello diciamo più complessivamente di paese, di nazione, sono auspicate si realizzassero, tipo una vera ripresa della domanda di credito che derivi da nuove quote di investimento che le aziende si accingessero a fare, ma questo si vede, ma non nella misura, non nella misura auspicata. L'ho detto prima, la riprova sta nel fatto che gli impieghi complessivi a livello di sistema Italia sono sostanzialmente stabili da un paio d'anni, che vuol dire che per aumentare gli impieghi bisogna fare aumentare la quota di mercato a danno di altri, e in quel caso poi dopo tutto si scarica, come si sta vedendo, sui prezzi. Abbiamo, quando io dico che è quasi finita, poi il mio CFO mi fa rimarcare che 14 su 19 c'è comunque un riprezzamento della raccolta che è quasi il 30% più del mercato, pur se parliamo di qualche basis point. Quindi qualcosa su quel tema possiamo ancora fare. Abbiamo soprattutto raccolta corporate che possiamo riuscire a ridurre, quella mediamente ci costa 25 basis point. Evidentemente c'è poi un effetto sostituzione dei bond dei time in scadenza che vengono riprezzati a livelli più bassi, che pure produrrà ancora qualche risultato. Ma evidentemente la leva BCE a meno 0,40 è una leva che teniamo molto, molto d'occhio.
La prossima domanda è di Andrea Vercellone di Exane. Prego.
Buonasera, tre domande da parte mia. La prima è se ci può spiegare qual è la logica di cedere crediti unlikely to pay anziché sofferenze. La seconda domanda è una curiosità. Volevo sapere se già avete cambiato la contrattualistica sia per la componente retail che per la componente corporate, in modo da introdurre la possibilità del patto marciano, e se ci sono delle difficoltà a far accettare la nuova contrattualistica alla clientela, nel caso già l'abbiate predisposta. E la terza domanda è una domanda un po' provocatoria. Dal punto di vista patrimoniale state bene, quindi visto che ve lo potrete permettere, non ritiene che sarebbe opportuno tagliare la testa al toro, aumentare il coverage sui crediti deteriorati, indipendentemente dal fatto che li teniate o li vendiate, in modo da poter alleggerire anche nel contesto del nuovo piano industriale che si appresta a presentarci, poter alleggerire le rettifiche su credito negli anni futuri, perché altrimenti a botte di 100 milioni a trimestre la redditività della banca non va da nessuna parte.
Ok, partirei da quest'ultima. La riflessione che lei mi pone è una riflessione che evidentemente stiamo facendo anche noi, cioè una posizione di capitale forte che è poi, come dire, dall'altra parte invece c'è una posizione sugli NPL che può essere migliorata, ci sta inducendo a fare questa riflessione. In qualche modo il mercato, come dire, ce la sta già facendo scontare in parte sul prezzo del titolo, quindi è una riflessione che è in atto. I 50 milioni che abbiamo fatto in più nel secondo quarter tracciano una direzione che verosimilmente nel secondo semestre potrebbe trovare ulteriori manifestazioni, anche perché ci aspetteremmo conseguentemente da una eventuale operazione di questo tipo che la valutazione sui requisiti minimi di capitale derivante dal roadmap ne prendesse evidentemente atto. E quindi questo per quanto riguarda la risposta alla sua ultima domanda. La prima, che mi pare fosse perché vendete gli incagli, ma perché dal nostro punto di vista quanto più le vendite sono anticipate rispetto al momento finale, tanto più c'è la possibilità di spuntare valori migliori. Non tutti sono posizioni vicine a passaggio a sofferenza, quindi tra passare a sofferenza diciamo così, l'iniziativa e aumentare il coverage, oppure cederla magari con un accantonamento che è più basso di quello del passaggio a sofferenza, ma liberarsene da subito, noi riteniamo siano vantaggiose. Poi ci tolgono il problema di tutte le esecuzioni immobiliari forzate, quindi cioè, quanto più si porta indietro alla soluzione del problema, secondo noi, tanto meglio è.
Quindi scusi, su questo punto, quindi la vostra strategia è cerchiamo di prevenire e per tutto ciò che è già in portafoglio come sofferenza facciamo lavorare Cerved? Si può riassumere così?
Sì, si può riassumere così. Guardi, è la stessa espressione che ho utilizzato io oggi in consiglio d'amministrazione, dicendo proprio che prevenire è meglio di curare, e quindi la prevenzione inizia tanto dall'erogare credito buono, quindi quella è la prima attività di prevenzione, e poi aggredire le patologie quanto prima si manifestano, perché quando poi si va nelle stazioni successive, patologiche, diventa sempre più difficile riportare le situazioni all'indietro. Spero con la metafora di essermi aiutato. Per quanto riguarda, sì, ecco, era la domanda sui contratti. La domanda sui contratti era sì, abbiamo modificato i contratti, come lei ben sa, queste cose varranno solo per la parte nuova dei contratti, perché richiederà evidentemente accordi diversi con i clienti per la parte vecchia. Buona cosa, credo che per far sì che scarichi a terra i suoi benefici passerà un po' di tempo.
Ma i clienti accettano la nuova contrattualistica? O vi richiedono la vecchia?
Ma guardi, è talmente passato poco tempo che una statistica fondata da questo punto di vista non mi sentirei di darla, perché rischierei di darle un valore che magari poi è sbagliato. Siamo troppo, troppo vicini alla introduzione del tema.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Matteo Ghilotti di Equita, prego.
Buonasera, volevo chiedere due o tre cose. La prima domanda è questa, che è un po' collegata a quella precedente, ma parzialmente, e cioè avete un'ottima posizione di capitale. C'è un motivo per cui non potreste fare un'operazione tipo quella del Monte dei Paschi, cioè di creazione e spin-off di una bad bank? Quindi io non sto parlando tanto di aumento del coverage, che è un possibile passo indubbiamente probabilmente apprezzato dal mercato, ma penso che non sarebbe molto di più lo spin-off della bad bank. Ecco, mi chiedevo se c'è un motivo per cui non è possibile, magari lo spin-off assorbirebbe troppo capitale. La seconda domanda riguarda, i i modelli interni. Abbiamo visto oggi la Popolare Emilia quantificare in 260 bips il beneficio. Voi avete qualche update su questo punto? Grazie.
Se dovessi rispondere alla sua prima domanda in maniera secca, direi no, non c'è un buon motivo per non valutare. Quindi, battuta a parte, evidentemente quella è un'operazione, diciamo così, molto, molto intrigante, che evidentemente ci stiamo provando ad esercitare per vedere che cosa accadrebbe, non fosse altro che per un esercizio, ma non è solo quello, per vedere cosa accadrebbe con un'applicazione del modello Montepaschi su di noi. La cosa non è così disgiunta dall'aumento del coverage, perché evidentemente un coverage più adeguato diventa precondizione per poter fare azioni di tipo successivo, quindi di per sé le due cose non sono in contrasto. Hanno una caratteristica in comune, che entrambe consumano capitale. Noi capitale ne abbiamo tanto, bisogna valutare evidentemente gli effetti di queste due cose nel caso in cui fossero combinate sul capitale, ma qui, e vengo alla sua seconda domanda, in aiuto ci dovrebbe venire la questione del modello interno, perché il risultato eccezionale che è stato conseguito da Bipper ci fa sperare in qualche cosa, se non di uguale, ma in qualche cosa di molto positivo, quindi potrebbe esserci di nuovo un riequilibrio del capitale derivante dall'applicazione del modello. Da questo punto di vista stiamo lavorando intensamente e credo che riprenderemo l'interlocuzione con Banca d'Italia. Speriamo che il 2017 sia l'anno anche del modello IRB. Si consideri, l'ultima cosa, ma l'ho già detta prima quando parlavo di coperture, le due cose sommate insieme poi dopo devono fare sperabilmente i conti con uno SREP che nel frattempo scende.
Grazie.
La prossima domanda è di Riccardo Rovere di Mediobanca, prego.
Sì, grazie, buonasera. Solo una domanda per me. Dato l'ammontare di rettifiche che avete fatto, che continuate a fare ogni trimestre, nell'applicazione di quando ci saranno i modelli interni, è ragionevole assumere che anche per voi lo shortfall to expected loss sia un numero o zero o molto piccolo?
Mi perdoni, non ho capito l'ultima parte della domanda. È possibile che lo shortfall
verso le perdite attese sia o un numero molto piccolo o tendente a zero? Non è che abbiate solo benefici sugli RWA?
Senza. Assolutamente.
Ok, grazie.
Assolutamente.
La prossima domanda è di Domenico Santoro di Autonomous Research. Prego.
Sì, buon pomeriggio, scusate, soltanto un chiarimento su questo portafoglio Gavia, per il quale avete già mandato una press release. Vedo che lo mettete sotto il cappello degli unlikely to pay, quindi si tratta di unlikely to pay, è corretto?
Sì, principalmente.
Ok, sì. E questi sono stati venduti a 40% rispetto al book?
Sì, 41 esattamente.
Quali sono gli altri financial del deal, qual era il coverage su questo, e poi posso capire se erano totalmente secured da real estate?
Era tutto secure e aveva copertura pari a circa il 30% inizialmente, le coperture sono state adeguate prima della cessione.
Quindi c'è stata una perdita intorno al 30 lì della posizione?
Sì, sì.
E sullo stesso portafoglio?
Sì, prego.
Sì,
prego.
È sullo stesso portafoglio che andrete a vendere, del quale comunque state curando la vendita, San Marco, ci dovremmo aspettare dei simili financials, oppure quel portafoglio era particolare e quindi, come dire, unico?
Ma non mi è possibile dare la risposta a questa domanda, nel senso che stiamo aspettando le offerte non binding. Può essere, i prezzi stanno in qualche modo, lo si vede migliorando, poi ogni portafoglio ha un po' una storia a sé e quindi non è possibile predeterminare a questo momento quale sarà il prezzo di cessione di queste posizioni.
Però comunque conferma che quelli, perché queste sono una delle poche transazioni che abbiamo visto sul mercato su queste posizioni, sono quelli i prezzi che girano sostanzialmente. Quello è un prezzo da considerare come riferimento?
Sì, intorno al 40%, sì.
Ok, al momento, grazie. Sì. Grazie, buon pomeriggio, grazie.
A voi.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Cristian Carrese di Intermonte. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io avevo una domanda per quanto riguarda la cessione delle sofferenze. Mi chiedevo, state procedendo a concessioni sul mercato, non avete preso in considerazione l'utilizzo di Atlante, magari con la prospettiva di poter strappare un prezzo migliore rispetto a quello che c'è oggi sul mercato. E invece l'altra domanda invece per quanto riguarda gli impieghi, quindi quando pensate di vedere un po' il turnaround, quindi una crescita degli impieghi un po' più sostenuta, comunque avete capitale per farlo e quindi un po' più di volumi per cercare di sostenere il margine di interesse, quando pensate che ci sia un po' di inversione?
Allora, parto da quest'ultima domanda. Come dicevo già prima, evidentemente le aspettative sugli impieghi sono piuttosto correlate alle aspettative più in generale circa l'andamento degli investimenti nel Paese. Questi sono attesi in aumento nel 2017 del 3%. E quindi speriamo, siamo confidenti sul fatto che quello possa essere l'anno della svolta. Io mi aspetterei anche per la seconda metà dell'anno un bilanciamento tra scadenze che abbiamo e velocità che sta prendendo la rete nelle erogazioni potrebbe già portare ad un saldo netto di impieghi positivo, poi deve considerare che oggi fare impieghi al 2% medio di spread per mettere insieme 20 milioni di margine di interesse bisogna fare 1 miliardo dal 1 gennaio al 31 dicembre di impieghi netti in più, e la cosa non è per tutti, ma non lo è per noi, particolarmente semplice. Quindi la strada che vede riposizionare il margine attraverso aumento degli impieghi è una strada impervia, ma più in generale questo contesto di tassi praticamente negativi, per non dire, cioè a zero per non dire negativi, è il vero tema che riguarda l'intera, la redditività dell'intero sistema bancario. Allora, l'altra domanda era invece Atlante, la risposta è sì, a questo punto con riferimento particolare all'operazione Monte Paschi, per intenderci, insomma, all'operazione di spin-off.
Ok, se posso un'ultima domanda, alla luce di quanto avvenuto per la Popolare Emilia Romagna, quindi validazione dei modelli interni e forte buffer di capitale, e in previsione anche della vostra validazione auspicabilmente nel 2017, pensate che questo possa un po' agevolare un processo di consolidamento tra popolari? Nel senso che un livello pro forma di capitale più alto potrebbe evitare richieste di capitale aggiuntivo da parte della ECB in caso di fusione? Anche ipotizzando cessione di non performing loans a valori più bassi rispetto a quelli di carico, ecco.
Sì, mi limito a un sì alla sua domanda. Evidentemente sì, quanto più le cose si assomigliano, tanto più è facile metterle insieme, no?
Certo, grazie.
Prego.
Dottor Selvetti, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora io vi ringrazio per questa attenzione che ci avete dedicato in questo venerdì di agosto. Auguro buone ferie a tutti e a risentirci alla prossima, a novembre quindi, e probabilmente prima per la presentazione del piano. Buone vacanze a tutti!